Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di .NET Podcast, il podcast italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Io sono Mauro Servienti ed oggi ho il piacere di avere con me Roberto Messora. Roberto è un amico di lunga data con cui devo ammettere è un piacere essere in disaccordo. Il suo approccio ingegneristico e fattuale ad ogni discussione è sempre fonte di arricchimento. Benvenuto Roberto.
Grazie di avermi ospitato e grazie soprattutto di avermi invitato e di aver pensato a me per questa puntata.
Prima di iniziare vuoi fare una...
Tutto vero, quello che dice sul fatto che io sia un ingegnere è assolutamente tutto vero. Tutto vero.
Ed è assolutamente tutto positivo, devo essere sincero. Cioè dall'esterno di prima acchito può non sembrare, ma in realtà poi è tutto estremamente positivo. Vuoi fare una breve introduzione di chi sei e cosa fai nella vita?
Sì, volentieri. Ho ormai fra pochi giorni 48 anni, quindi insomma vado per un mezzo secolo, anche se ovviamente la testa è quella di avermi metà, quindi di 25enne, col pro e contro. Praticamente ho cominciato a lavorare con la tecnologia e l'informatica da quando avevo 12-13 anni, con la VIC 20 prima e col Commodore 64 poi, ma credo che questo sia stato il battesimo del fuoco per tantissimi di noi che sono nati all'inizio degli anni 70, insomma. E in realtà durante l'università ho cercato di fare tutt'altro, ma alla fine diciamo il richiamo dell'informatica è stato troppo forte, quindi quando ho cominciato poi a lavorare mi ci sono subito ributtato dentro anima e corpo. Di fatto la mia carriera è stata una carriera come tante, nel senso che ho cominciato come analista sviluppatore all'inizio in maniera molto molto artigianale, e devo dire che la mia evoluzione ha cambiato completamente diciamo direzione nel momento in cui ho conosciuto una banda di pazzi scatenati quando ho fondato UGI.NET. Non diciamo quanti anni fa, ok?
Meglio.
Sono entrato in contatto con appunto questa banda di pazzi scatenati, di cui Mauro è assolutamente uno degli esponenti più di spicco. Potrei citare ovviamente Andrea Saltarello, Lorenzo Barbieri, Daniele Bochicchio, Alessandro Melchiori, insomma tutte persone che credo più o meno chi ascolta il podcast ha sentito nominare, anche perché alcuni di loro sono stati o saranno, immagino,
ospiti
del podcast. E diciamo questo è stato per me fondamentale, perché lì ho capito che cosa significa veramente fare il nostro mestiere a livello professionale. È vero, ci sono le mangiate, è vero, ci sono diciamo momenti molto divertenti di community, che è fondamentalmente la cosa più importante quando facevamo e partecipavamo a tutti gli eventi ospitati da Microsoft o autogestiti, però di fatto è stato anche un modo per mettere a fattore comune le nostre esperienze e per crescere veramente. E lì veramente è cambiata la mia vita, perché è stato il momento in cui da dev, diciamo consapevole di quello che stava facendo, consapevole anche degli errori che stava facendo, piano piano poi inevitabilmente, banalmente perché cresci, banalmente perché vedi sempre più progetti e diciamo il tuo approccio di volta in volta evolve con la tua vita lavorativa, sono arrivato ad essere un senior developer, un software architect, e oggi diciamo che mi bullo di definirmi, perché in qualche modo dobbiamo definirci, mi bullo di essere un cloud architect o enterprise architect, a seconda diciamo di quale audience. Quindi di fatto, se nonostante tutto continuo a divertirmi a scrivere codice, perché quello è veramente un divertimento, un piacere per l'anima, però sono anche una persona che in questo momento, proprio per questioni professionali, si occupa di aiutare i clienti dell'azienda per cui lavoro a immaginare quella che potrebbe essere il loro futuro nell'ambito del cloud, nell'ambito del digital, soprattutto perché l'azienda per la quale lavoro si occupa di MarTech, che di fatto vuol dire marketing e technology, quindi noi aiutiamo le aziende ad avere una presenza digital, quindi in relazione col cliente, quindi CRM, e-commerce, loyalty, eccetera. E oggi come oggi, in particolare con la pandemia, la presenza digital e una strategia digital diventano fondamentali. E quindi, diciamo, quello che faccio oggi è barcamenarmi fra Azure, Google, anche con la GCP, Salesforce, e quindi, insomma, cercare di mettere in piedi delle architetture che funzionino e che possano dare al cliente, diciamo, dell'efficacia per quanto riguarda appunto la propria strategia digital. E oggi come oggi sono il responsabile di un'area che si chiama Business Integration, che mette insieme tutta la parte di System Integration, sistemi distribuiti, cloud, cioè quella mia fondamentalmente, cioè quella da cui provengo, e la parte di Data Integration e Data Management, che è una roba nuova per me, perché sono un paio d'anni che faccio questo mestiere. Io, che da buon dev, come tutti i dev, ho sempre, diciamo, lasciato un po' da parte tutto ciò che riguardava il dato. In realtà adesso me ne occupo, ho imparato anche un sacco di cose. L'unica cosa che non faccio sono gli analytics. Analytics di cui probabilmente parleremo, perché ho avuto un'esperienza particolare anche sugli analytics, ma oggi, diciamo, quel mondo lo seguo un po' meno.
Bene, bene, ottimo. Direi che sia ascoltandoti, sia leggendo, perché leggendo su LinkedIn il profilo e un po' di esperienze, la prima cosa che mi è venuta in mente è, usando l'espressione che userebbero i miei colleghi anglofoni, sei una sorta di jack of all trades o un ottimo generalista, nel senso che ti ho sempre sentito parlare di svariate cose in maniera abbastanza approfondita, tale da essere certo che le provassi sul campo, le sperimentassi, le usassi quotidianamente, ma che spaziavano da Knockout JS alla parte di GIS, Esri e via dicendo, e adesso tutto quello che potrebbe ricadere sotto il termine di data platform. E direi, mi viene da dire anche tutta la parte, scusami, tutta la parte di management, bene o male, perché presumo che...
No, quella purtroppo sì, ma lasciamola da parte perché... Ne parlerei soltanto male. No, hai perfettamente ragione. Il fatto è che, diciamo, mi sento un po' come un veliero, no, della, insomma, della eroica epica dei velieri del Settecento, no, che va dietro le correnti e i venti. Nel senso che, ovviamente, nella mia vita ci sono state due grosse aree, no, in cui ho dimostrato e in cui ho messo il cuore dal punto di vista del lavoro che facevo. Una era tutta la parte di community, che accennavo prima, no, UG.net, Community Days, eccetera, eccetera. L'altra è la parte lavorativa. E ho provato a portare la mia esperienza, facendo anche lo speaker, no, nelle varie conferenze, eccetera. Appunto, hai parlato di Node.js, quindi JavaScript, ma non solo... perché nella mia vita lavorativa mi è capitato effettivamente di lavorare su quello. E ho avuto la fortuna, nell'azienda per cui lavoro da ormai 11 anni, di effettivamente trovare un ambiente in cui mi è stata data molta carta bianca, okay? E di fatto ho potuto in qualche modo anche sperimentare, ovviamente cercando di portare anche dell'effettività nelle cose che facevo, non certo. Classici progetti fini a se stessi, e quindi mi è capitato effettivamente di abbracciare molte tecnologie e molti filoni. Ovviamente l'ultima parte della mia carriera fino ad oggi, che è la parte, diciamo, che si occupa dei dati, sono ancora un po' un neofita, effettivamente. Io mi avvalgo fortunatamente nella mia area di ragazzi molto molto in gamba che mi insegnano delle cose. Io faccio soltanto, diciamo, avrete capito dalla mia logorrea, quello che le cose cerca di venderle, ok, avendo però una cognizione di cos'è il tech, però da questo punto di vista, oggi come oggi, non mi sentirei di definirmi un esperto sulla parte del dato. Quindi effettivamente, diciamo, il generalismo è dovuto anche al fatto che ci sono delle esigenze lavorative per cui mi sono dovuto di volta in volta confrontare con temi diversi.
Cosa che io apprezzo molto nelle persone, perché sono quelli estremamente specializzati, hanno più difficoltà a interagire con un mondo business che è sempre più trasversale, tocca aree a destra e a sinistra. La specializzazione ci vuole, non c'è dubbio, nel senso che quando vuoi andare in profondità su alcune cose la specializzazione ci vuole, ma poi l'essere in grado di comprendere come funziona un processo di business dal punto di vista del cliente e anche declinarlo dal punto di vista tecnologico è uno skill decisamente importante.
Ma guarda, anche lì, io non sono certamente la persona che cerca di fare il falso modesto, minimamente, anche perché sono toscano, di Livorno, quindi abbastanza egocentrico da non potermi definire tale. Però una cosa sicuramente è vera che in questi anni ho imparato. L'azienda dove io lavoro, in cui io lavoro, è un'azienda che è nata come azienda di consulenza strategica. Pensate ad una mini Bain, per dire, ok? Dove inizialmente c'erano soltanto persone che producevano PowerPoint e facevano consulenza strategica sulle questioni del marketing. Il marketing tendenzialmente nelle aziende è gestito o da un direttore marketing o da un direttore commerciale o addirittura dall'amministratore delegato o da tutti e tre insieme. Quindi è business, ok? Sono tematiche puramente di business. Quando io sono entrato in questa azienda, addirittura, siccome sono stato chiamato da una persona che conosco ormai da più di 20 anni, di cui mi sono sempre fidato moltissimo, che ancora oggi è mio collega ed è stato mio capo nell'area GISC di cui poi parleremo, io avevo molti dubbi, perché io sono sempre stato uno di quelli per cui no Accenture, no Price, no UI, insomma, no Reply, ok? E mi sembrava in piccolo una cosa del genere. In realtà la dimensione fa moltissima differenza, quindi quando poi alla fine sono entrato ho potuto dare libero sfogo, come dicevo prima, alla mia anima tech, ma ho inevitabilmente dovuto imparare che cosa significa il linguaggio del business. E lì ho imparato una cosa che per me è stata fondamentale in questi anni, ovvero a dovermi sforzare in tutti i modi di riuscire a comunicare quelle che sono le esigenze del tech, che noi che facciamo parte di questo mondo le conosciamo moltissimo, no? A cominciare dalla raccolta dei requisiti, quindi un'elicitazione corretta dei requisiti, al definire quelle che sono effettivamente le metodologie con cui portare avanti un progetto. Waterfall, Agile, Agile Ibrido, Agile Talebano tipo Scrum, oppure questioni legate a quelle che sono, diciamo, le effettive ricadute che una strategia digital ha poi nelle aziende che la adottano. Certo. Tutte queste cose noi le conosciamo molto bene, ne conosciamo i risvolti, ma è difficile, almeno per me è sempre stato molto difficile comunicarle. Qui in questa azienda invece ho dovuto assolutamente imparare a farlo, primariamente perché altrimenti i miei colleghi, che sono quelli che poi hanno il deal col cliente, perché loro vanno a parlare appunto col direttore commerciale, non vanno a parlare col direttore IT, ok? Certo. Tutti i nostri progetti non entrano mai dal direttore IT come in tante altre realtà, ma direttamente con appunto direttore commerciale, direttore marketing. Primariamente con i miei colleghi dovevo spiegargli, ok, perché avevamo banalmente stimato 20 giornate invece di 10, per dire, no? Che sembra una stupidaggine, ma in realtà è una questione fondamentale, perché la cosa primaria perché un'azienda stia in piedi è che, diciamo, abbia un revenue. E quindi è assolutamente fondamentale, diciamo, riuscire a autosostenersi facendo delle stime e quindi un capitolato di progetto che
stia in piedi.
E quindi gioco forza ho dovuto impararlo a parlare, diciamo, non in businessese, sì. Questa cosa non riuscirò mai a fare, però a riuscire a tradurre, diciamo, un gergo che anche per noi è un gergo, noi non ci facciamo caso, ma mi sono reso conto che è piuttosto, certo, pesante, un gergo tipicamente tech in una narrazione, adesso va molto di moda questo termine, che possa essere comprensibile a chi tech non è, per forza.
Sì, chiaro. Tutto rispecchia la mia esperienza degli ultimi 8 anni, uguale. Ok, hai detto, ci sono tre cose che hanno catturato la mia attenzione. Martech, quindi la relazione marketing-tecnologia o tecnologia-marketing, che è, diciamo, il core business dell'azienda. Poi GIS e data platform, e data in generale. Ok, se posso vedere una buona relazione molto forte tra marketing tecnologie e dati, faccio più fatica a capire che lì in mezzo GIS, che so veramente poco che cosa sia, ci faccia. Quindi, prima di arrivare alla tua esperienza recente e alle problematiche dell'esperienza recente con Data Platform.
Ma guarda, questa è una cosa che ci ha sempre contraddistinto e che devo dire ha fatto uno dei fattori di successo dell'azienda in cui lavoro negli anni. Fondamentalmente il GIS è nato e si è sviluppato dagli anni 60 in poi, soprattutto in ambito della pubblica amministrazione, perché è nato soprattutto per la gestione dei piani regolatori, i piani paesaggistici, quindi per la pianificazione territoriale, andando poi anche i piani forestali, no? Quindi era una derivazione del CAD, ok? Ma ovviamente per la rappresentazione digitale della geografia. E quindi diciamo lì poi sono nate tutte queste tecnologie che hanno trasformato il CAD, che di fatto è un disegno tecnico però totalmente diciamo avulso da quella che è poi una rappresentazione di un modello fisico vero e proprio della Terra, sì, in quello che appunto è una modellazione di un modello fisico molto complesso, perché le coordinate, i sistemi di proiezione, la georeferenziazione, ok? Di fatto in CAD tu hai banalmente ascissa ordinata, ma di fatto è, diciamo, più un riferimento nel logico, ok?
Certo.
Astratto. Nel GIS invece tutta questa la tecnologia appunto del CAD è stata, diciamo, in qualche modo implementata all'interno di un modello fisico che si portava dietro poi tutta una serie di questioni legate al mondo della topografia. Questa cosa è durata, diciamo, fino sicuramente a metà degli anni Ottanta. In realtà poi nella metà degli anni Ottanta qualcuno negli Stati Uniti si è inventato un termine che si chiamava geomarketing, che oggi, diciamo, è passato un po' in disuso, oggi si chiama location analytics, ok? Anche perché col mondo del big data, con gli analytics, data science, no? Quindi analytics doveva finirci in qualche modo.
In qualche modo.
Il geomarketing che cos'è? Il geomarketing è una cosa che tutte le volte che ancora oggi, 2021, facciamo vedere ad alcuni dei nostri clienti che non sono mai venuti a contatto con questo concetto, fa un po' smascellare. Ovvero è quella cosa che ti permette di avere un benchmark, diciamo, assolutamente efficace delle tue performance, e nel nostro caso le performance di un'azienda nostra cliente sono le performance di vendita, ok?
Certo.
Fatto. Un benchmark assolutamente efficace con quelli che sono i dati sociodemografici. Cosa voglio dire? Oggi come oggi, grazie proprio al GIS, facciamo l'esempio dell'Italia, l'Istat produce una quantità enorme di indicatori sociodemografici. E questi indicatori sociodemografici sono collegati all'attività censuaria, ok? E quindi alla geografia dell'Italia. Forse no, in tanti non sanno che l'Istat ormai da 40 anni, 50 anni ha suddiviso il territorio nazionale proprio per, diciamo, ai fini del censimento, ok? In circa 400.000 unità censuarie, che vengono chiamate sezioni di censimento. Le sezioni di censimento, noi sappiamo, no, regione, provincia, comune, ecco, le sezioni di censimento sono sotto il comune una suddivisione territoriale, che appunto conoscono gli statistici che si occupa di demografia, che è, diciamo, il quarto livello di suddivisione del territorio nazionale. Lo stesso vale anche per le nazioni, diciamo, come la Francia, la Germania, eccetera, eccetera, no? Queste sezioni censuarie sono abbastanza piccole, sono state, diciamo, definite dall'Istat, perché contengono mediamente una settantina di famiglie. Quindi, una volta che tu hai suddiviso il territorio nazionale in 400.000 celle, invece che negli 8.000 comuni, tu hai una granularità sul territorio molto maggiore e quindi la possibilità di analizzare i fenomeni sul territorio in maniera abbastanza particolareggiata. Perché ovviamente se ci fermassimo a livello comunale, un comune molto grande in estensione come quello di Roma non sarebbe minimamente confrontabile con, per esempio, il comune dove abito io, no? Un comune di 15.000 abitanti. La sezione censuaria invece fa una sorta di normalizzazione della popolazione all'interno della stessa. E quindi che cosa succede? Attaccato a questa informazione, che immaginatevi un poligonino, quindi un'informazione prettamente geografica, ci sono poi tutta una serie di informazioni che sono appunto quelle sociodemografiche, reddito medio, età media, propensione all'acquisto, poi se ci mettiamo il fatto
percentuale dei figli, età dei figli, tutte queste informazioni.
Assolutamente. Inoltre ci sono società specializzate che negli ultimi 25 anni hanno prodotto altri tipi di dati, mi viene in mente Nielsen, diciamo che è una delle più famose, fanno delle survey su varie industrie o vari settori del commercio e agganciano queste informazioni alla stessa unità geografica. Quindi che cosa succede? Che quando, esempio classico, no, di geomarketing, che è appunto uno di quelli che fa smascellare, tipicamente l'azienda ha dei venditori, no? Ipotizziamo un'azienda B2B che ha dei venditori, quindi io sono, che ne so, un'azienda che produce, non faccio nomi ma faccio un esempio assolutamente reale, un'azienda che produce attrezzi da lavoro, ok, trapani, cacciavite, cose del genere, che ha i propri venditori sul territorio che vanno nelle direttamente dalle aziende o presso i rivenditori tipo Sacchi, no? Quindi veramente, sì, eccetera, a vendere col catalogo, no? Diciamo a vendere. E normalmente le performance di vendita dei singoli venditori venivano banalmente fatte su una questione di fatturato.
Certo.
Nel momento in cui però tu ci attacchi sotto una base dati che ti porta una serie di informazioni aggiuntive di contesto territoriale, ok? Quindi reddito medio, presenza di attività commerciali, eccetera, eccetera, allora lì ti rendi conto che tu stai normalizzando dei dati assoluti rispetto a quello che è il contesto territoriale in cui, certo, queste cose.
E potresti arrivare a dire, banalizzo molto, dire in quell'area sono tutti informatici, è palese che non compreranno i trapani, o viceversa, sono tutti falegnami, perché non stanno comprando i nostri attrezzi?
È esattamente questo il concetto, cioè noi definiamo quello che viene chiamato il potenziale, ok? E si confronta il venduto con il potenziale. Sì, quindi magari tu che per 3 anni di fila hai vinto il premio come miglior venditore, ok? Perché hai fatto più fatturato degli altri, ad un certo punto uno si rende conto, ma tu sei seduto su una pentola d'oro. E quell'altro che è in un territorio sfigatissimo, in relazione sta vendendo anche il, come si suol dire, no? La sabbia ai beduini del deserto, o il ghiaccio ai pinguini, capito? Agli cinesi. Ecco, questo ti dà un contesto territoriale che è fondamentale. E teniamo presente che con la location analytics, quindi con il geomarketing e il GIS, si parte da un assunto che è un po' l'uovo di Colombo, ovvero che tutte le nostre attività umane si svolgono in un contesto geografico che è quello che ci circonda.
Certo.
È fatto di relazioni, è fatto di diciamo disponibilità di servizi, e quindi tutte queste informazioni, noi in azienda abbiamo una sezione che si occupa solo ed esclusivamente di produrre dati e fa esattamente questo, colletta il dato primario che è quello dell'Istat, ok, con tutti gli attributi sociodemografici che arrivano dal censimento. In più ci aggiunge, comprandole da varie fonti dati, altri dati che appunto tipo Nielsen, no, che provengono da indagini di mercato e quant'altro, e fanno tramite, oggi come oggi, diciamo, usano moltissimo la data science, quindi anche algoritmi di machine learning e cose del genere, se il dato, diciamo, che devono riportare su quello della sezione censuaria non è aggregato allo stesso livello di aggregazione, diciamo, utilizzano, fanno un po' della magia, perché dal mio punto di vista
sono in grado di stimarlo, probabilmente distribuirlo.
Esatto, sono tutti laureati in statistica, quindi gente che sa a meno dito cos'è un albero binario piuttosto che altri tipi di algoritmi o diciamo di teorie che permettono fondamentalmente, con buona approssimazione, quindi con un grado di confidenza molto alto, di, diciamo, ridistribuire un dato numerico su una granularità, un'aggregazione diversa da quella originale. E quindi noi fondamentalmente abbiamo quest'area che crea questa enorme tabella di attributi, diciamo, aggregata alla sezione censuaria, e noi di volta in volta, a seconda di quelle che sono diciamo, le esigenze di progetto, andiamo a selezionare quali sono gli attributi che ci servono per dare questo arricchimento, okay, del dato per fare degli analytics sopra. E gli analytics appunto sono il benchmark di cui parlavo prima, ma ne facciamo di altro tipo. Faccio un esempio, la stessa cosa vale per esempio quando dobbiamo valutare l'efficacia di un punto vendita esistente rispetto, diciamo, al territorio in cui si trova. Quindi noi prendiamo come punto dove si trova effettivamente il punto vendita, creiamo tramite l'analisi del network stradale, quindi noi compriamo il network stradale da here, ok? Esattamente lo stesso network stradale che c'è nel
navigatore di turno.
Esatto, utilizziamo le stesse tecnologie che usa un navigatore per creare, diciamo, il percorso migliore fra due punti. In realtà noi lo estendiamo per dire: dammi l'area lungo il network, perché la gente si sposta col network, è vincolata a spostarsi sul network, per cui una qualsiasi persona in automobile, per esempio, può raggiungere il mio punto vendita in mezz'ora. Quindi viene fuori una specie di stella, no? Una specie di poligono a stella, che al centro trova il punto vendita e diciamo, il perimetro è i 30 minuti in qualsiasi direzione per raggiungere il punto vendita. A questo punto noi questo poligono facciamo una sorta, noi abbiamo sotto una specie di lasagna, no? Quindi abbiamo una serie di strati che mi danno un'informativa geografica, quindi appunto, che ne so, lo strato relativo alla parte più di distribuzione della popolazione, un altro strato legato, che sono tutti gli attributi di cui parlavamo prima, no? Quindi un altro strato legato alla propensione all'acquisto di un determinato tipo di prodotto, ok? Quindi a quel punto noi prendiamo questo questo poligono, ok? Che, diciamo, è, diciamo, l'area di influenza fondamentalmente, ed esattamente come la formina per fare i biscotti, noi facciamo una sorta di carotaggio. A questo punto, in questo carotaggio, andiamo a selezionare tutte le sezioni di censimento che sono all'interno, diciamo, di questo perimetro, e ne facciamo un'aggregazione per, appunto, potenziale di propensione d'acquisto, eccetera, eccetera. Questo ci permette anche di fare cose molto divertenti, come indicare qual è, per quel tipo di cliente che vende quel tipo di prodotto, il punto migliore dove andare ad aprire un nuovo punto vendita.
Quindi, questo è affascinante, questa cosa, perché ho finalmente capito perché un mese fa abbiano aperto un supermercato di fianco a casa mia, praticamente, in quello che dal mio punto di vista è un comune saturo, ma evidentemente non lo è, perché tutta questa logica probabilmente è derivante dalla la facilità di raggiungimento del posto che hanno scelto, il traffico che viene generato e tutta una sfilza di informazioni legate alla tipologia di persone, la propensione agli acquisti, il reddito, che fa sì che abbia più senso aprire un hard discount piuttosto che un S lunga, per capirci, che stanno probabilmente ai due antipodi della tipologia di supermercato.
Questo per quanto riguarda la parte, diciamo, puramente di analytics. Io vi ho fatto due esempi, ma ce ne sono altri che vanno, diciamo, nello stesso filone. In realtà, ovviamente, nel mondo del digital spinto mobile che abbiamo oggi, il GIS arriva anche a coprire tutto quello che è il marketing legato alle push notification, ovvero il concetto fondamentalmente è che abbiamo anche progetti con clienti in cui la posizione del cliente, ovviamente stiamo parlando GDPR compliant, quindi ti installi l'app e dai tutti i grant, gli opt-in necessari, ti permettono fondamentalmente di utilizzare quello che è il geofencing, fondamentalmente. Cioè con la tecnologia per cui io definisco diciamo delle fence, quindi dei recinti, quindi dei perimetri, quando l'utente entra in questo perimetro, che potrebbe essere banalmente l'intorno di un esercizio commerciale, no? ti potrebbe arrivare una push notification in real time legata, per esempio, appunto ad offerte, in particolare se fai parte e ti sei iscritto a un programma di loyalty, che appunto noi ci occupiamo anche di loyalty, in cui ti potrebbero arrivare, che ne so, delle scontistiche al di fuori dei normali programmi di loyalty, solo perché appunto quel particolare giorno sei andato in store. E questo a volte serve anche per, lasciamo perdere il periodo pandemico di adesso, ma in generale già prima della pandemia molti clienti soffrivano del fatto che l'e-commerce piano piano stava soppiantando lo store fisico. Quindi noi diciamo, abbiamo tutta una serie di iniziative anche per in qualche modo dare degli incentivi ad andare nello store. Il geofencing è uno di questi.
Certo.
Se tu ti rechi presso lo store senza necessariamente dover entrare nello store, chiedere al sales assistant o alla cassa, insomma, ti arriva direttamente sul telefono, ti arriva un coupon direttamente sul telefono e eventualmente puoi decidere se entrare nello store, fare un acquisto, cosa di questo tipo.
Certo. È una sorta di versione targetizzata e personalizzata del volantino del supermercato.
Esattamente.
Però magari per il singolo elemento, perché ti conosco abbastanza bene da dire ti propongo questa scontistica in questo momento piuttosto che dirti guarda, questo è un volantino con su 150 cose.
Guarda, tu saresti un perfetto direttore commerciale o direttore marketing, perché hai appena detto una cosa, ok, che è uno dei trend più importanti verso cui sta andando la customer relationship. Fino a qualche anno fa si parlava di segmentazione, no? Ed è un termine, profilazione e segmentazione, che sono sinonimi, ed è un termine che conosciamo benissimo, perché tutte le volte, grazie a GDPR, che ci iscriviamo ad un qualsiasi programma di loyalty, un e-commerce o cose del genere, sappiamo che ci sono, diciamo, gli opt-in, quindi consensi per la profilazione. La profilazione però è una questione legata, ovviamente, fino a qualche anno fa, a un cluster di persone, cioè persone che più o meno si comportano allo stesso modo. Questo è uno dei lavori principali che fa l'azienda con la quale lavoro, cioè quando ti arriva la mail dello sconto piuttosto che l'SMS o cose del genere, tu fai parte, sei stato selezionato perché facente parte di un cluster di un certo tipo. Ok, quindi la campagna di marketing prima si prende un certo cluster che viene appunto definito tramite processi di analytics sulla base del tuo comportamento di vendita e cose del genere, di acquisto, perdonami, e poi ti viene a quel target di persone viene inviata una campagna. In realtà si sta evolvendo proprio verso quello che dicevi, cioè verso il fatto che io conosco te, non conosco semplicemente il cluster a cui fai riferimento. E quindi il concetto è che io posso veramente incominciare a ritagliare il programma di loyalty esattamente sulla tua persona, da questo punto di vista. Ovviamente, ribadisco per l'ennesima volta, perché non lo si dice mai abbastanza, un'azienda come la mia e anche i nostri clienti stessi, in questo momento facciamo un'attenzione spasmodica a quelle che sono le questioni legate al GDPR.
Certo.
E questo è fondamentale, perché un conto è la profilazione in cluster, ma ancora di più vale nel momento in cui la profilazione viene fatta a livello individuale. E quindi la tecnologia, come diciamo, abbiamo detto fino ad adesso, c'è per fare tutto questo, ovviamente deve essere poi messa a fattor comune con tutto ciò che riguarda la parte legal, per poi arrivare esattamente al diciamo, ad una situazione, ad un obiettivo che è quello che descrivevi prima.
Tutto chiaro, è affascinante, per essere sincero, perché vedo delle potenzialità spaventose lì in mezzo. Mi viene da pensare, e veniamo probabilmente alla parte attuale della tua vita lavorativa, che questa roba alla fine sia un gigantesco calderone di dati che deve essere gestito. Cioè, soprattutto quando hai sorgenti eterogenee che probabilmente possono cambiare relativamente lo schema con cui espongono i dati, e tu sei in mezzo e devi metterli insieme costantemente.
Hai un'altra volta centrato perfettamente, non avevo dubbi, il punto. Noi in questo momento, io in particolare, mi sto letteralmente ammazzando di webinar, ok, e di scouting nel web di prodotti che vanno verso quello che è il concetto del modern data warehouse. Addirittura si comincia a parlare di data lake house, ok? Ovvero, fino a qualche tempo fa c'era questa diatriba gigantesca, e ci stiamo rendendo oggi conto che era un'autentica sciocchezza, fra il data warehouse e il data lake. Sembrava che il data lake avrebbe sostituito completamente il vecchio modo di gestire il dato. non c'è niente assolutamente di più falso. Sotto il termine di data lake house o di modern data warehouse abbiamo la convergenza del data lake da una parte e del data warehouse dall'altra.
Ok, scusami, ti interrompo un secondo. Per chi non fosse familiare con i termini, 30 secondi per differenze tra le due.
Allora, il data warehouse è, diciamo, tradizionalmente parlando, perché stiamo parlando di una questione che arriva addirittura prima degli anni 2000, si comincia a parlare di data warehouse negli anni 90, è fondamentalmente un modo per organizzare in maniera centrale diverse fonti dati, però con una tecnologia ancora, e ancora oggi, 2021, prettamente tabellare, quindi relazionale. Sì. Okay? Quindi il data warehouse, vengono in mente Oracle, SQL Server, Teradata, eccetera, eccetera, era quel gigantesco bussolotto con uno schema a volte che contava centinaia di tabelle, ok, assolutamente relazionale, che faceva da collettore a fonti dati, anch'esse relazionali normalmente, che venivano dall'IRP, dagli e-commerce o da altri sistemi, che venivano messe a fattore comune, in particolare per il controllo di gestione, perché aveva, normalmente sul data warehouse insisteva poi la business intelligence, yes. Quindi delle dashboard per il controllo di gestione. Ovviamente io ho molto in mente l'ambito retail, ma molto meno quello, diciamo, della manifattura, però più o meno il data warehouse veniva utilizzato nello stesso modo. E quindi data warehouse negli ultimi anni, dall'avvento del big data, ok, ha cominciato ad essere sinonimo di roba vecchia, roba poco gestibile perché lo schema relazionale è rigido, eccetera, eccetera, eccetera. Il data lake invece è fondamentalmente quel bussolotto, ok, molto assolutamente efficiente e flessibile, introdotto col concetto di big data, che permette, grazie ad un file system vero e proprio, di poter storicizzare, archiviare all'interno del data lake dati di formati molto diversi fra di loro, sia strutturati, mi viene in mente un CSV, ok, sia totalmente non strutturati, come potrebbero essere diciamo file di log, dove normalmente il log è scritto per righe ed ogni riga è diversa da quell'altra, o semistrutturati, come per esempio JSON, che ha una struttura, certo, ma non è una struttura tabellare e può essere una struttura dinamica perché può avere, diciamo, una serie di...
Un grafo.
Un grafo profondo a piacere. Questo all'inizio sembrava la rivoluzione, perché finalmente non ho bisogno di fare il famoso ETL, no? L'ETL era prendo il dato da una sorgente e lo porto inizialmente nel data warehouse. E si chiamava ETL perché era extract, prendo il dato dalla sorgente, transform, lo devo trasformare perché altrimenti nel data warehouse, che è relazionale, non ce lo posso mettere perché lo schema è fisso, e load, quindi caricarlo sul data warehouse. Sì, col data lake tu puoi fare esattamente il contrario. Extract, transform, load and transform, cioè lo prendo così com'è, lo butto nel data lake così com'è e solo dopo lo trasformo. Questo effettivamente ha dei vantaggi e noi effettivamente il primo step lo facciamo esattamente in questo modo, però ha anche degli svantaggi, e la cosa incredibile è che alla fine ci siamo resi conto che gli svantaggi del data warehouse erano coperti dai vantaggi del data lake e gli svantaggi del data lake sono coperti dai vantaggi del data warehouse. Quindi fondamentalmente oggi, quando si parla di data lake house, diciamo, è un termine che ho cominciato a sentire alla Strata Conference, che è, diciamo, della O'Reilly, è probabilmente la conference più famosa oggi al mondo sui dati. L'ho cominciato a sentire nel 2019, quindi probabilmente non è ancora entrata come buzzword. L'altra buzzword è appunto Modern Data Warehouse. Quello che si fa è che on top al data lake ho il mio data warehouse, o visto dall'altra parte, sotto il data warehouse ho il mio data lake.
Il data lake.
Perché questo? Questo mi permette di avere una strategia sul dato estremamente efficiente, perché primo vantaggio del data lake, non devo girarmi verso i sorgenti, ok, e dire no, ma tu devi darmi il dato in un certo modo, perché sennò per me poi è difficile metterlo nel data warehouse. Tu gli dici, come ce l'hai? Dammelo così com'è, poi ci penso io. Quindi lo prendi e lo metti nel data lake. Il data lake può veramente digerire di tutto. Fra l'altro, oggi come oggi, ci sono anche, sono nati poi i formati dati nativi per il data lake, tipo Parquet e Avro, che sono estremamente efficienti, hanno lo schema, sono fortemente, sono binari, quindi sono fortemente efficienti nel momento in cui li vai a leggere. Ovviamente il problema del data lake è che non ci puoi scrivere dentro, non puoi fare delle update. Il data lake è un file system,
certo.
Quindi io ho dei file alla fine sul data lake, però ho reso molto efficiente andare a prendermi il dato dalle fonti, fonti che possono essere veramente di qualsiasi tipo, REST API, vecchi AS400, sistemi ad evento, sistemi NoSQL tipo Mongo, cose del genere, e buttare tutto nel data lake. Ovviamente da lì parte, e ci deve essere una data governance di un certo tipo, tutto quello che è la data preparation, no? Quindi il transform di cui parlavamo prima. E quindi tramite diciamo sistemi molto efficienti, come possono essere, ce ne sono di vario tipo, engine che utilizzano Spark, di fatto oggi Spark è diventato, quindi Python o Scala, sono diventati de facto lo standard per poter lavorare sul dato nel data lake. Io all'interno del data lake, facendo, diciamo, mandando in esecuzione queste pipeline in Python che prendono il dato, lo trasformano, lo maneggiano, ci fanno dei calcoli, incominciano a crearmi diversi strati, in diverse cartelle fisicamente, in diversi folder, all'interno del data lake del dato a diversi livelli di consolidamento. Ad un certo punto, però, io dovrò usarli questi dati e accedere al data lake, che normalmente il data lake è su tecnologie tipo tutte basate su Hadoop di fatto, è sempre stato molto complicato per i sistemi di BI. Il sistema di BI funziona benissimo
sulle tabelle,
ancora oggi, con le tabelle,
certo,
che siano columnari, che siano tipo analysis services o SQL, però loro funzionano perfettamente con quel tipo di tecnologia. Andare nel data lake è veramente un delirio. Ok, ma c'è un altro svantaggio nel data lake: gli update. Cioè, a volte mi capita di dover fare direttamente degli update sul dato quando ce l'ho nella sua forma consolidata, ok? Perché? Perché non esiste di fatto l'update nel data lake. Ho dei file e i file rimangono in quel modo. Ci sono oggi delle tecniche che ti permettono di versionare il file, però quando entri nel mondo delle versioni, sai benissimo anche tu che entri, diciamo, in una sorta di problematiche legate alle quali versioni stai usando, di quale file, eccetera. Allora che cosa succede? Succede che quando sono contento di avere il mio consolidamento quasi ultimato, a quel punto finisco di mettere le mie informazioni nel data warehouse, che è esattamente la stessa tecnologia di 20 anni fa, ovviamente ulteriormente migliorata, il colonnare, il memory table, eccetera, eccetera, per renderli assolutamente veloci ed efficaci.
Ma database relazionale resta alla fine.
Esatto. Si sono accorti anche che bello Python, ma come SQL non ce n'era. E tantissima gente conosce SQL. E quindi all'inizio ci fu, diciamo, questa wave per cui si scriveva SQL direttamente sul data lake, ma poi c'era un motorino che lo trasformava in un Python, in una scala per Spark, estremamente inefficiente ovviamente, come tu sai benissimo di tutti i tool che automaticamente trasformano da un linguaggio ad un altro. E allora molto semplicemente si è detto: però sai com'è, per la BI, per l'interrogazione, per agganciarci Excel, e ancora oggi Excel vi posso garantire che è un certo sistema di analytics assolutamente molto utilizzato, è accedere tramite driver o DBC, molto banalmente, era molto più semplice. E quindi molto banalmente il data warehouse è tornato assolutamente in auge. Non ha più tutta quella parte che si portava dietro lui di staging, dove caricavo le tabelle di staging che dovevano poi essere a loro volta portate in produzione, eccetera, eccetera, che era estremamente time consuming e molto poco efficiente perché SQL in quel caso soffriva, ma a questo punto io l'ho reso molto snello e lo rendo disponibile a tutti quei sistemi che vanno veramente d'amore d'accordo con lo schema tabellare e con il modello relazionale.
Certo, mi viene da, forse banalizzando un pochettino, mi viene da fare un paragone, così capisco anche se ho capito bene, con due concetti che sono molto in voga ultimamente, mi viene da pensare che la parte data lake sia molto simile a quello che potrebbe essere un event store. Quindi ho una sorta di roba dove ho insert only, dove update, sì, tecnicamente lo potrei fare, ma non sa da fa. E poi ho la parte CQRS, che è quella che mi butta fuori la parte normalizzata, e in mezzo c'è un processo o più processi che normalizzano il dato come voglio io, in funzione dell'uso che ci voglio fare.
Assolutamente sì. Ovviamente tutto questo negli ultimi 2 anni ha avuto una effettiva implementazione, e noi lo facciamo, io ti potrei raccontare 15 progetti diversi dove abbiamo fatto esattamente la stessa cosa, perché grazie al cielo è arrivato il cloud, è arrivato tutto ciò che riguarda il platform del cloud, di cui noi facciamo un uso assolutamente sistematico. Perché? Perché nel momento in cui io, innanzitutto oggi come oggi, faccio l'esempio di Azure, ma di fatto i prezzi sono molto molto simili su AWS e anche GCP, immagino anche su IBM. Un tera di dati sul cloud, in un data lake, costa un'ottantina di euro al mese, che per una qualsiasi azienda è nulla.
Trascurabile. Quindi,
problemi di spazio non ne hai, ok? Partiamo da questo presupposto. Il problema era far, diciamo, elaborare questi dati, no? Oggi come oggi, faccio l'esempio di Azure, ribadisco, vale con nomi diversi anche sugli altri cloud, con un sistema come Databricks e oggi anche Synapse, che integra un motore che è uno Spark Engine fondamentalmente, che tu paghi soltanto quando lo usi. Quindi immaginatevi questo cluster di macchine Linux che viene tirato su nel momento in cui parte la pipeline Python, che fa, diciamo, mezz'ora di trasformazione del dato, ok, e poi va giù. E tu paghi quella mezz'ora 8 macchine, 64 giga di RAM, che normalmente ti verrebbe a costare una follia, certo. Ok, anche solo in manutenzione. Macchine che sono configurate per essere in cluster e quindi, diciamo, distribuire il lavoro tramite l'Engine Spark su ogni singola macchina, eccetera, eccetera. Tu la usi per mezz'ora, la macchina poi magari il cluster sta acceso altri 10 minuti, per dire, e poi si spenge. E quindi tu hai ridotto drasticamente, ok, il costo di questo tipo di elaborazione, ok, perché hai la possibilità di utilizzare delle risorse platform sul cloud. E lo stesso oggi sta avvenendo anche per la parte data warehouse. Synapse, che è uscito l'anno scorso di fatto in general availability, su Azure, ha anche la parte di data warehouse che è serverless di fatto. C'è una parte che è anche flat, ok? Ma c'è una parte serverless che viene billata soltanto nel momento in cui tu fai le query.
Certo.
Quindi anche lì immaginiamoci gli user finali, che sono coloro magari che accedono al Tableau di turno, al Power BI di turno. Loro hanno bisogno di fare, non è che stanno attaccati alla dashboard di business intelligence tutto il giorno. In tutto, magari, tutta l'azienda utilizzerà un totale di 4 ore al giorno di accesso al dato per la business intelligence. Tu paghi quelle 4 ore.
Certo. E se l'azienda dovesse pensare all'infrastruttura per tenere in piedi quella roba lì da sola, sarebbe insostenibile. Dovrebbe dire alla propria persona: usatela 24 ore al giorno, perché sennò il gioco non ci vuole la candela.
È assolutamente così. E soprattutto, a questo punto, molte aziende hanno finalmente scoperto davvero quella che è la self-service BI. Cioè, prima parlavo di Excel. Excel è uno straordinario strumento di self-service BI. Ovviamente deve avere il dato dietro. Siccome oggi Excel, quando tu vai dentro il tab data, insert, hai una svalangata di opzioni per poterti connettere, una volta che il dato ce l'hai nel cloud pubblico, su un data warehouse, appunto di tipo modern, lasciami dire, tu puoi tirare dentro i tuoi dati come vuoi. Ovviamente questi modern data warehouse si portano dietro tutto il concetto di security, quindi tu ti fai il login, vedi soltanto quello che sei autorizzato a vedere, addirittura non solo come record ma anche come colonne, ok? Questo ti permette veramente di on steroids, come ama dire il nostro comune amico Andrea Saltarello. Hai la possibilità di accedere al dato veramente come diventa veramente un asset aziendale da quel punto di vista lì. E tutto quello che si porta dietro come strumenti, il cloud, ti permette efficacemente di fare sia la parte di trasformazione e pubblicazione del dato, ma anche tutta la parte di data governance da questo punto di vista.
Mi viene in mente, intanto che descrivevi il concetto d'uso di questa sorta di, potremmo chiamarle, risorse condivise, che fondamentalmente è una delle essenze del cloud, perché ci sono le risorse di qualcun altro che tu stai condividendo e ne usi una piccola parte. Ho recentemente visto un video su YouTube in cui descrive come funziona tutta la parte di logistica delle spedizioni di Amazon negli Stati Uniti. Nel dettaglio fisico proprio, come vengono spostati i pacchi, come vengono caricati sugli aerei, quanto volano e via dicendo. E di come questa sia completamente diversa da quello che fanno i vari DHL, UPS, FedEx e via dicendo. Perché hanno obiettivi diversi, quindi spiega molto bene perché siano diversi. Ma una cosa affascinante che fa Amazon è che, siccome i corrieri tradizionali fondamentalmente negli aeroporti utilizzano le infrastrutture per l'handling dei pacchi durante il giorno, Amazon affitta da DHL la notte e usa l'handling di DHL di notte, cioè usa un concetto cloud utilizzando le strutture degli altri, per usando compute time fondamentalmente.
Guarda, adesso qualcuno mi piglierà per matto, ok? Uno dei motivi per cui mi piace moltissimo il lavoro che sto facendo e in qualche modo anche l'evoluzione della carriera che sto facendo, appunto la parte del dato è molto recente, va esattamente in questa direzione, ovvero c'è di fondo anche una questione legata all'efficienza. E devo dire che io, che sono una persona molto legata a quella che è la sostenibilità, no? Tu mi conosci e spesso su Twitter mando strali legati a dove stiamo andando dal punto di vista della gestione della sostenibilità del nostro pianeta, fondamentalmente. Questo concetto dell'efficientamento dell'uso di una risorsa senza tempi morti va esattamente in quella
direzione.
E quindi, da un certo punto di vista, mi fa anche piacere entrare nel merito che poi, lasciatemi dire, è una questione prettamente ingegneristica, andarsi a leggere la documentazione dei singoli servizi per capire esattamente come farli funzionare nella maniera corretta. C'è anche un obiettivo che va al di là semplicemente del dover deliberare un progetto, ok? Ma questo concetto di poter portare anche dell'efficienza è assolutamente, dal mio punto di vista, molto apprezzabile, ed è una delle cose che me le fa apprezzare di più, in questo senso. E quindi evitare lo spreco, e quindi nel nostro caso evitare i rack che stanno accesi H24 magari con 12 ore di CPU all'1%, è un qualcosa comunque che da un certo punto di vista ha un risvolto piacevole, almeno per come la vedo io, insomma, da questo punto di vista.
Condivido perfettamente, fa parte della mia filosofia la RAM l'ho comprata, la voglio usare tutta, se no perché l'ho comprata a fare, in buona sostanza. Perfetto, io ti ringrazio per la disponibilità e invito tutti nuovamente a una nuova puntata del podcast. Alla prossima. Ciao, grazie.
Grazie mille a voi per aver ascoltato.